L'incontro di questa sera verterà sull'inizio del capitolo 6. La scorsa volta abbiamo concluso il 5. Questa sera intenderei fare due pericopi, la prima che va dall'1 al 6, poi dal 7 al 13. Quindi faremo in tutto i primi 13 versetti del capitolo 6 di Marco. Leggo 1-6. Gesù partì di là e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname? Il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosef, di Giuda e di Simone, le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità». A volte pensiamo che i contemporanei di Gesù fossero gente privilegiata. Pensiamo che fossero una posizione fortunata, no? Loro l'hanno visto, l'hanno toccato, l'hanno ascoltato, potevano stare con loro, con lui. Ma questo brano ci dice che non è stato così. Anzi, quelli che hanno passato 30 anni di vita con lui, alla fine hanno detto: «Ma chi sei?» Il brano di questa sera, che abbiamo appena letto, è importante che sia molto vicino alla festa del Natale che abbiamo appena celebrato. La festa dell'incarnazione, questo Dio che si fa carne. Ebbene, questi suoi concittadini, i suoi, quelli che lo stanno molto accanto, che lo conoscono molto bene, sono scandalizzati dal fatto che c'è un uomo che si è detto Dio. O se vogliamo, di un Dio che ha preso carne. E questo che scandalizza. Ma lui è il figlio di Giuseppe e basta. I suoi fratelli li conosciamo e le sue sorelle le conosciamo. E questa sapienza da dove gli viene se è il figlio del falegname? Quindi non viene accettato che Dio sia carne, o se vogliamo che questa carne sia Dio. La prima grande eresia della Chiesa, la prima grande eresia della storia della Chiesa, è proprio questa: non accettare che Dio sia carne. C'è un padre della Chiesa che si chiama Ireneo, che ebbe a dire una cosa importante a riguardo. Dice: ciò che non è assunto non è redento. era necessario che Dio assumesse una carne, altrimenti la mia carne non poteva essere salvata. Ed è importante accettare che Dio abbia preso la carne, un corpo, perché? Perché in questo modo ha preso il mio corpo, la mia carne, ha preso la mia fragilità, i miei limiti, le mie debolezze. Ecco, se non accettiamo, se non si accetta che Dio si è fatto carne o che Gesù non è Dio, allora siamo nuovamente, terribilmente soli. Perché se accetto che Dio si è fatto carne, accetto che questa mia carne adesso è salva. Cosa vuol dire che la mia carne è salva? Vuol dire che i miei limiti, la mia fragilità, le mie debolezze, la mia finitudine, il mio essere molto limitato, adesso è cosa di Dio. È cosa di Dio. Qual è il problema di questa gente, dei suoi, e in fondo qual è il problema nostro? È che vorremmo sempre un Dio diverso. Vorremmo un Dio che sia diverso da noi, che non abbia i nostri limiti. Perché? Perché se non hai i nostri limiti potrebbe togliere anche i miei. E invece abbiamo a che fare con un Dio limitato, limitatissimo. Un Dio fragilissimo che si è fatto pugno di carne in una grotta, che ha vissuto 30 anni nel nulla. Che deve lavorare come carpentiere per vivere, che ha sudato in un clima torrido, che ha subito maltrattamenti, incomprensioni, ha ricevuto sputi, schiaffi ed è morto come un delinquente in croce. Quindi abbiamo a che fare con un Dio che non solo non ci ha tolto i limiti, ma se li è presi anche Lui. È questo che non possiamo accettare. Ma è importantissimo questo, che li ha presi tutti su di sé. Perché con questo ci dice che la mia natura, il mio essere fragile, le mie debolezze sono cosa importante per Lui, che Lui li ama. Quindi accettare l'umanità di Gesù, l'umanità di Dio, e accettare la mia umanità come luogo di rivelazione di Dio. Se Dio non l'ha disprezzata, anzi l'ha talmente amata da assumerla, allora vuol dire che la ama e che io posso finalmente permettermi di amarla. veramente queste rimangono scandalizzate, scandalizzati di un Dio debole, fragile, che non capiti anche a noi, perché se no veramente rimaniamo terribilmente soli. E infatti come finisce la pericope? E lì non poteva compiere nessun prodigio. Lì non poteva compiere nessun prodigio. Cosa vuol dire allora? Cos'è la fede? La fede vuol dire accoglierlo nella nostra carne e accettare che diventi mia carne. Questo è il prodigio. Se accetto che Dio entri nella mia storia, allora accetterò che la sua potenza si sperimenti proprio nella mia umanità, nei miei limiti. Dio non ha il potere, Dio ha il potere non di cambiare la mia umanità, ma di inabitarla. E se il vivente inabita la mia storia così com'è, allora non ho da temere nessun male. Allora la questione è proprio di accettare che ci sia un Dio che assume la mia umanità in ogni istante e di non scandalizzarlo, perché scandalizzare vuol dire rifiutarlo. Ma se lo rifiuto, Dio non può assumermi ciò che non è assunto, non è redento, ciò che non è assunto non è salvato. Quindi la fede è la fede nel Dio, o meglio nel Gesù, vero Dio e vero uomo. Vero uomo si è fatto come me, vero Dio ha portato la salvezza nella mia umanità, nella mia storia, in quello che sono in questo momento. Dio ama, Dio mi ama con tutto quello che sono in questo momento. Sono versetti importanti che meriterebbero certamente un commento ulteriore. Ecco. Voglio proprio soltanto recuperare un pensiero, perché poi è sul brano successivo che vorrei fermarmi di più, ma questo è importante proprio quando Marco, perché è Marco che dice lì non poté compiere nessun prodigio, nessun miracolo, nessun segno, chiamiamolo come vogliamo, nessun atto di potenza. Allora, in cosa consiste il miracolo? In cosa consiste l'azione di Dio? Non nel momento in cui la mia fragilità, il mio peccato, il mio limite, il mio carattere, gli aspetti umbratili che mi porto dentro finalmente scompaiono. Perché guardate che a livello spirituale noi pensiamo che Dio agirà nella mia vita quando non mi troverò più inabitato da queste cose. Ma non è questo il miracolo. Il prodigio è accorgersi che c'è un Dio che ha preso e ha fatto suo tutto questo. È un Dio che condivide il miracolo, non il fatto che questo che scompaia da me, non è questo il miracolo. non è non avere più questi aspetti, ma avere questi aspetti adesso che sono anche di Dio. Anche il peccato, il male, la ferita, tutti quegli aspetti che a noi soltanto guardarli fanno, passatemi la parola, schifo. Ma Dio li ha assunti perché li ama. Fosse anche il mio peccato, li ha preso su di sé. Questo è il miracolo. Quando ci accorgeremo di questo, non quando scompariranno queste cose. E io credo che per arrivare a comprendere questo dobbiamo fare una grande crescita spirituale. Dobbiamo crescere. Perché altrimenti rimaniamo molto infantili, molto infantili. Penseremo alla santità? No. Come la scomparsa in noi delle cose che non vanno. Quando scompariranno tutte, allora siamo santi. Quando ci comporteremo bene, quando saremo casti, puri e obbedienti, quando tratteremo bene gli altri, quando allora lì saremo santi. E no, non è questa la santità. La santità è sperimentare un Dio che assume, prende su di sé, condivide, entra, fa sue tutti quegli aspetti terribili che mi porto dentro. Questa è la santità. La santità non ha nulla a che fare con la vita morale, mettiamocela in testa. Anche se da diverse parti ci è stato insegnato questo. Ma facciamo un passo ulteriore e abbiamo questi altri versetti che su cui vorrei fermarmi con attenzione invece, con maggiore attenzione, perché penso che anche qui abbiamo qualcosa da apprendere come cristiani. Leggiamo 7:13. Chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene. Scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Quella che viene raccontata in questi pochi versetti, 7:13, in Marco, perché ci stiamo fermando su Marco, è la terza chiamata da parte di Gesù. Gesù ha compiuto già tre vocazioni, tre chiamate dei discepoli. La prima l'abbiamo incontrata in Marco 1:16, subito all'inizio. La seconda l'abbiamo trovata in Marco 3:14 e adesso Marco 6:7. Perché tre chiamate? Perché Marco vuole farci vedere che una chiamata è un cammino, non si è chiamati in un modo soltanto. Cioè il discepolo compie un vero e proprio cammino alla sequela di Cristo. Cosa ha provocato la prima chiamata? Se vi ricordate, comunque andatevelo semmai a riprendere, è il passo in cui si dice: venite, vi farò diventare pescatori di uomini. Quindi Dio ci ha pescati innanzitutto, ci ha pescati Lui anzitutto, ci ha pescati dal male, ci ha tratti fuori dal male. Voi sapete che l'acqua, il mare, l'acqua nella scrittura, nel Vangelo, anche è sempre simbolo del male, anzitutto. Quindi il fatto che ci ha tirati fuori dal male vuol dire che ci ha tolti fuori dall'indistinto. L'acqua è qualcosa di omogeneo, di indistinto, di questo magma indistinto. Ci ha tolti fuori. Cosa vuol dire? Che se ci ha tolti fuori dall'indistinto ci ha dato un'individualità. La prima chiamata ci dice chi siamo. La prima chiamata da parte di Dio mi dice che sono unico, quindi non indistinto, sono unico. E chi sono? Sono il figlio amato e prediletto da un amore folle. So chi sono, questa è la mia verità, questo sono io, figlio amato, questa è la chiamata. Seconda chiamata, 3.14, ne costituì 12 perché, dice Marco, stessero con lui. Una volta che so chi sono, che sono il figlio amato, sto con lui perché lì sta la mia vita. So da chi dipende la mia vita. Quindi la chiamata all'unione, alla comunione, alla compagnia. Sono chiamato a questo, sono chiamato a stare con Lui. È come se la mia verità adesso, so chi sono, io sono il figlio amato che sta con l'amore. Perché se l'amore, l'amato si stacca dall'amore, è finita. La terza chiamata, quella di stasera. Il figlio amato alla follia sta con l'amore, ma proprio per questo viene inviato ad amare i fratelli. Perché se io sono il figlio amato prediletto, l'altro chi è? Il figlio amato prediletto. Quindi siamo tutti figli di un padre, ma se siamo tutti figli di un padre che ci ama la follia, vuol dire che tra di noi siamo fratelli. Vedete le tre chiamate? Rivelazione di verità. Chi è Dio? Dio è mio padre che mi ama la follia. Chi sono io? L'amato. Chi è l'altro? Fratello. Amato ed amarsi. Dio mi chiama alla verità. Ogni volta che Dio mi chiama, mi dice la verità su di me, su Dio e sui fratelli. Questa è la pericope in cui, se vogliamo, abbiamo la risposta. Perché se uno ti chiama, cosa fai? Rispondi. Ma nei Vangeli, ormai lo sappiamo, rispondere vuol dire diventare responsabili. Si risponde a Dio diventando responsabili dei fratelli. Non si può rispondere in un altro modo a Dio. Si diventa responsabili dei fratelli. Mi pare che sia il Vangelo di questa, scusate, la prima lettura di questo giorno, no? O tutta la prima lettera di Giovanni, in realtà, si gioca su questo. Chi dice di amare Dio, cosa deve fare? Amare i fratelli. Non si può amare Dio così. Cosa vuol dire amare Dio? Stare ore in cappella? No, questo non è amare Dio. Questo è egocentrismo spirituale. Vuol dire amare i fratelli. Chi dice di amare a Dio e non ama i fratelli, dice Giovanni, è un bugiardo e la verità non sta in lui. Allora, più c'è l'unione con Cristo, più c'è l'unione nell'amore, più si è mandati fuori ad amare. E questa è la dinamica evangelica. Ti relazioni con Dio, più sei espulso fuori da te stesso. È un meccanismo strano. Più ti unisci a Dio, più sei mandato ai fratelli. Ma d'altra parte, perché funzioniamo così? Ma perché il figlio che è Gesù, ha vissuto questo. Perché Gesù è venuto nel mondo? Perché era talmente unito a Dio, cioè è Dio, quindi talmente unito all'amore, di aver fatto della sua vita un dono totale. Era necessario che la seconda persona della Trinità si staccasse dall'amore per amare. Ma perché è insito nell'amore? Amare. Ora il figlio ha fatto questo. Scoperto l'amore del padre, lo dona alla follia, ai fratelli, a ciascuno di noi. E di conseguenza, questo succede anche a me. È venuto a rivelarmi questo amore perché anch'io, scopertomi amato alla follia, scopertomi figlio amato individualmente, posso adesso uscire e andare dai fratelli. Stiamo attenti, se non riconosco l'altro come fratello, vuol dire che non mi sono scoperto né figlio e tantomeno che Dio è padre. E l'altro che ci fa essere, che ci definisce nel nostro rapporto con Dio. Se ho fatto la scoperta di Dio come padre, me lo dirà il mio rapporto con gli altri. Se il mio rapporto con gli altri è soltanto di giudizio, di condanna, c'è da chiedersi di quale Dio sto facendo esperienza. Ciascuno scopre nel volto dell'altro il vero volto di Dio. Ma guardiamo in particolare i versetti. Chiamò a sé i dodici, il versetto 7, chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro il potere sugli spiriti impuri. Partiamo dalla fine. Guardate che qui Marco ci sta dicendo la cosa di una portata capitale. Dava e continua a dare loro, a ciascuno di noi, potere sugli spiriti impuri. Basterebbe già questo per cambiarci la vita. Cioè noi siamo detentori, perché non è che li ha dato e ha smesso di darli, non sono loro i fortunati, siamo noi i discepoli. Dio ci ha fatto dono e continua a farci dono in Cristo di un potere capace di vincere gli spiriti impuri che ci portiamo dentro. Abbiamo questo potere incredibile. Cos'è questo spirito? Tra l'altro tradotto anche male. Sugli spiriti maligni, sullo spirito del male, ma cosa vuol dire? È la mia cattiveria, il mio egoismo, il mio bisogno di dilaniare l'altro continuamente. adesso mi ha dato un potere, il potere mi ha dato di poter vincere questo spirito di male che mi porto dentro. Fantastico. Non mi ha detto che devo vincerlo. Capite che qui abbiamo un passaggio fondamentale che differenzia il cristianesimo da tutte le altre religioni. Gesù non è il grande maestro che mi dice qual è lo spirito del male e mi invita a vincerlo. Mi dà la possibilità di vincerlo. Cioè, non soltanto mi indica qual è il bene, ma mi fa partecipe del bene. Il maestro ti dice, ti indica la via da percorrere. Cristo mi dà se stesso che è la via. Io sono la via, la verità e la vita. Una cosa è dire fai questo, e una cosa è dare il potere di farla. Una cosa si chiama moralismo, e l'altra si chiama felicità. È finita l'epoca del moralismo, di dire cosa devi fare. Adesso abbiamo il potere di fare. Abbiamo il potere di vincere ciò che ferisce le nostre relazioni. Perché tutto sommato il male, quando lo sperimentiamo, ha sempre che una dimensione relazionale. È fantastico, è questo. Dava loro e continua a dare a me potere sullo spirito del male. E quando sperimentiamo il male nei nostri ambienti, nel nostro quotidiano, e lo sperimentiamo il male, perché o lo facciamo o lo subiamo, ma sappiamo che siamo vincitori su questo male, siamo vincitori. Cioè, se siamo vincitori vuol dire che non ha l'ultima parola sulla mia vita, questo male. Non ha il potere ultimo perché ho io il potere su di lui, adesso. Il male non è più l'ultima parola sulla nostra vita. Siamo vincitori del male. Ma a chi lo dà questo potere del male? Ai 12. Ma chi sono i 12? Occhio, non sono i 12 apostoli. Se noi diciamo, vabbè, beati loro, sì, ma noi? 12 è un numero, i numeri sono importanti sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. I 12 cosa sono? 12 erano le tribù di Israele. Cioè cosa vuol dire? Che Israele era costituito da 12 tribù. Quindi vuol dire totalità. 12 sono i mesi dell'anno, vuol dire totalità del tempo. Quindi vuol dire che dà questo potere a tutti e per sempre. A tutti gli uomini. Poi che lo si accolga è un'altra cosa. Ma lui lo dà a tutti questo potere, e per sempre. Questo è il 12. Quando trovate il 12 pensate sempre totalità di spazio e di tempo, quantità e temporalità. E cosa fa? L'invia. Ora li manda, e l'inviato è colui che va con il potere di colui che ha inviato, ovviamente. Abbiamo lo stesso potere di Dio. Guarire le relazioni quotidiane. Guarire le relazioni quotidiane che tanto ci fanno male. Perché ci siamo scoperti figli, amati la follia, perché siamo stati con lui, ci siamo inzuppati di lui. Adesso possiamo andare dai fratelli. E infatti li manda a due a due. Due è il principio della comunione. Per amare bisogna almeno essere in due, se no è la morte. Narciso si è innamorato di se stesso. Li manda a due a due. In modo da sperimentare subito e di testimoniare le guarigioni delle relazioni, la guarigione della relazione. Ma stiamo attenti, cosa vuol dire una relazione guarita? Non vuol dire, guarita non vuol dire scomparsa, è il discorso di prima. Guarita vuol dire che le nostre relazioni continueranno a conoscere drammi, tradimenti, infedeltà, cattiverie, ma adesso tra noi due possiamo far diventare questo, tutto questo, luogo di comunione, di perdono, di festa e di abbraccio. Non pensiamo che la salvezza stia nell'eliminare, abbiamo detto prima, ma nell'inabitare. Avere il potere sul male non vuol dire far sparire il male, ma inabitare il male con il bene, trasformarlo, trasformarlo. Una relazione guarita non è quando non ci sarà, andiamo d'amore d'accordo. Non è questa una relazione guarita. Una relazione guarita è dove ciascuno sperimenta il suo limite, ma si fa diventare questo limite luogo di abbraccio, di perdono e di misericordia. E come li manda? A testimoniare tutto questo, perché l'amore va testimoniato. Testimoniare vuol dire rendere presente l'amore. Testimoniare vuol dire mandare, rendere presente chi ti ha inviato. Non a parole, ma appunto a due, in modo che chi li guardasse, lì avrebbe visto l'amore, che abbraccia, che perdona, che recupera. L'amore si manifesta, non viene detto. È facile dire ti amo. Testimoniare l'amore. Però ci vogliono dei mezzi, dice Gesù. State attenti, dice, a come testimoniate l'amore come cristiani. Anzitutto c'è questo verbo all'inizio dell'otto un po' strano, dice e ordinò. Sarebbe letteralmente, sarebbe e comandò. Strano questa cosa, come fa l'amore a comandare? L'amore per antonomasia non comanda. Eppure Gesù a volte comanda. Quando è che una cosa viene comandata? Quando una cosa non viene fatta in maniera naturale. Nessuno mi dirà, mi comanderà di mangiare. Nessuno mi comanda di respirare. Vengono comandate le cose, no, in cui si trova difficoltà, si fa fatica. Ecco allora questo Gesù che nell'amore comanda, perché sa che i suoi, cioè ciascuno di noi, facciamo fatica a vivere così. Cosa occorre portare in questa testimonianza di amore? Cioè il nostro vivere quotidiano. Cosa bisogna portare? Semplicemente nulla. Nulla. Perché? Perché se è vero che tutto ce lo giochiamo nella relazione, una relazione vera sarà quando non hai nulla con te. Perché finché hai cose da dare, tu darai all'altro le cose. E quando non avrai più cose, comincerai finalmente a dare te stesso. Perché finché dai cose, tu non stai dando te stesso. Quando finirai di dare averi, comincerai a dare il tuo essere. Dio ha dato, è vero, ha dato il mondo, ma ci ha salvato quando ha dato se stesso. E lì che sta la salvezza. Finché ha dato le cose, non ci ha ancora salvati. Ci ha salvati quando ha dato il suo essere su una croce. Nudo, nudo. Guardate che o l'amore tocca l'essere, o è una grande presa in giro. Anche perché se tu cominci a dare cose, stai certo che diventerà un grande potere sugli altri, le cose che darai. Perché l'altro ti amerà per le cose che gli hai dato, non per quello che sei. Però a un certo punto dice, solo una cosa si può portare. Null'altro, quindi vuol dire nulla, se non un bastone. Ora il bastone nella storia della salvezza è un simbolo ovviamente molto importante. Con il bastone Mosè ha aperto il Mar Rosso, cioè ha compiuto la Pasqua. Con un bastone Mosè ha dato acqua colpendo la roccia al popolo. Ma il bastone è un legno. Ovviamente Marco sta pensando a qualcos'altro. Il legno della croce. E cos'è la croce? La somma debolezza umana, povertà, ma che ha il potere di squarciare il cielo e di dare la salvezza. Allora cosa vuole dire? Col portare il bastone, che noi andiamo nel mondo con un unico potere, che è il potere dell'amore, perché l'uomo potente è colui che serve. Il vero potente è colui che serve. Questa è la croce. il servizio fino alla fine, l'unico potere che abbiamo il diritto di portare con noi, il potere di donarci. E dice di non portare neanche il pane, perché cos'è il pane? Il pane è la vita. Ma ci dice Gesù che la tua vita non sta nel pane. La tua vita starà quando ti farai pane per i fratelli. La questione non è portare pane per mangiarlo, ma nel farsi pane per essere mangiati. Perché se l'altro ha fame, tu gli darai il pane, ma non darai te stesso da mangiare. Il Vangelo di questa mattina, date voi stessi da mangiare, cioè datevi in cibo a loro da mangiare. Capite perché non è importante non portare il pane? E neanche una sacca. Perché portare la sacca è il luogo dove viene accumulata le cose. Ma se tu hai cose accumulate, confiderai nelle cose. Ma Gesù ci dice che la tua vita non dipende dai beni accumulati. Non sono queste a definire la nostra vita. Luca 12,15. Anche se uno nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Quindi neanche tanto meno il denaro. Qui dietro c'è un mondo, dietro tutte queste cose. Ciò che ci salva sono le relazioni vissute a nudo, io e tu, e io quello che sono. Anzi, io con il mio unico potere di servirti. Ti do qualcosa? Di me. Mi metto in gioco io. Allora solo in questa povertà potremmo dire, come discepoli, di poter scacciare demoni e guarire gli ammalati. Scacciavano demoni, ungevano e guarivano gli ammalati, solo nella relazione d'amore. Lo diremo alla fine. I demoni chi sono? Non sono i diavoletti. Non è il demonio. È tutto il male che l'uomo si porta dentro. L'uomo ha bisogno di essere cattivo per poter vivere. Ha bisogno di tradire, ha bisogno di usare violenza, di crearsi dei nemici. Siamo fatti così. Allora una relazione giocata a questo livello, nel potere dell'amore, guarisce i demoni. L'altro si scopre amato e non ha più bisogno di rispondere con la violenza. È finita l'epoca dell'uomo, homini lupus. Ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Gli ammalati, chi sono gli ammalati? Sono quelli che hanno bisogno di relazioni, quindi tutti, di relazioni sincere, di relazioni di ascolto, di accettazione. Perché si è entrati finalmente un rapporto vero, vero. C'è un passo di Atti molto bello, Atti 3, 6, quando Pietro dice al paralitico: non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù, il Nazareno. Cammina. L'unico potere è il potere dell'amore, cioè di Cristo, che col quale siamo diventati una cosa sola. Capite? Non ho né oro né argento e grazie a questo vuoto posso donare quello che sono. Io sono di Cristo, ho questo potere, l'amore, e te lo dono. E è guarito, e l'ha guarito. Guariremo le persone, guariremo le relazioni, non per quello che abbiamo, ma per quello che siamo, capaci di amare. E guardate quanto spendiamo. Ognuno ha il suo denaro da spendere. Quanto denaro spendiamo per guarire le nostre relazioni ferite? Compriamo gli altri con denaro, con regali, con prestazioni. E invece. Ciò che guarisce una relazione è l'amore. E dice anche i sandali portateli. Perché i sandali? Chi è che andava in giro con i sandali? Gli uomini liberi. Solo gli schiavi andavano senza sandali. Chi è il Signore? Chi è l'uomo libero? E chi ama, chi non ama è schiavo. Per questo che si possono portare, si devono portare i sandali, calzati i sandali. Il vero uomo libero è chi ha il coraggio di amare. Chi non ama è schiavo. Chi vive di violenza è schiavo. Chi vive di possesso, di accumulo, è schiavo delle cose. Solo chi è povero è in grado di amare, questo è il vero uomo libero, la libertà. È solo una tunica, non due. Perché non due? Perché se ne hai due, se incontri l'altro, gli darai una tunica, ma non gli darai te stesso. Il discorso di prima. Ecco, cosa sta dicendo Gesù? Che il nostro essere nel mondo, nel nostro essere inviati, il nostro testimoniare, il nostro essere cristiani, cioè testimoniare Cristo nel nostro quotidiano, vuol dire che si sta instaurando una logica nuova, una logica nuova. Con questo stile di vita vinciamo il male nel mondo. Lo spirito del male, questo è il potere che abbiamo, vivendo così, curando le relazioni attraverso il nostro essere, attraverso l'amore. E Gesù, che ovviamente non è un illuso, se in qualche luogo non vi accogliessero, cioè se in qualche luogo questo stile di vita non viene accolto, andatevene. È fantastico questo, Cioè l'amore non obbliga, l'amore non costringe. Io sono venuto, col mio amore cerco di guarire questa relazione, ma se tu non vuoi, io me ne vado. Perché l'amore sa anche tirarsi indietro, perché l'amore a tutti i costi può diventare il peggiore dei mali. nell'impero romano, nei primi anni del cristianesimo, almeno fino a Costantino, questo stile di vita era fumo negli occhi per l'impero. E i discepoli di Cristo non è che abbiano potuto andare altrove, sono stati fatti fuori. Lo diremo sabato quando faremo questo incontro, sabato pomeriggio. Roma è sempre stata molto diciamo magnanima con tutte le religioni, tranne che col cristianesimo, perché tutte le religioni avevano a che fare col tempio, con una divinità, sacrifici, era una religione della sacrestia. Il cristianesimo andava a intaccare le relazioni. Il cristianesimo aveva a che fare, andava a intaccare tutti gli ambiti dell'umano, la politica, l'economia, no? Andava lì, proprio nei gangli dell'impero, e questa cosa la terrorizzava. Era una... Ma come? Questo stile di vita è assurdo, destabilizza, e il potere non può farsi destabilizzare. Quindi grandi persecuzioni solo per i cristiani. Significativo. E allora l'amore se ne va, l'amore si ritrae, e Gesù dice: fate soltanto per una cosa. Se non vi accolgono, scuotete la polvere sotto i vostri piedi. Cosa sta dicendo Gesù? Questo ovviamente Gesù si sta rifacendo a una prassi semitica. Un israelita, quando tornava in patria dopo aver calpestato un suolo straniero, ovviamente impuro, prima di entrare in territorio israelita, prendeva i sandali, scuoteva la polvere, perché non un grano di polvere entrasse a rendere impuro il territorio. Gesù riprende questa idea, ma non per il senso di disprezzo verso quelli che non hanno accolto l'amore, per far vedere, per far notare in qualche modo, per far: tu non mi hai accolto, ma almeno renditi conto di quello che hai fatto. Hai avuto un'opportunità di avere la relazione salvata, di poter cambiare stile di vita, di poter cambiare mentalità. Non l'hai voluto, ma almeno renditene conto. Cioè un gesto forte per far attento l'altro. Guardate, non c'è mai in Gesù un atteggiamento di disprezzo, di ripicca, di... no. Se fa dei gesti, li fa sempre per il bene dell'altro. È un gesto di misericordia anche questo. Renderlo attento. Renderlo attento. E loro cosa fanno? Ed essi, partiti, proclamarono, dopo tutti questi insegnamenti, proclamarono che la gente si convertisse. Cosa vuol dire convertirsi? Vuol dire cambiare direzione nella vita. Cioè, proclamavano con la vita, che esiste un altro modo di vita. Questo è convertirsi, cambiare mentalità e cambiare stile di vita. E questo è il cristianesimo. Che c'è un modo di vivere altro, non più giocato sulla violenza, non più giocato sul bisogno di distruggere l'altro, sul rubare, sull'accumulo. Esiste un altro modo di vita. E quei cristiani, siamo una comunità primitiva, ma poi per tutti, almeno i primi secoli della Chiesa, sono stati fecondi perché hanno fatto passare l'idea che c'era, esisteva un altro modo di giocarsi la vita, nel quotidiano, nelle relazioni. Un altro principio, un altro modo, sì, stile, un altro stile di vita. Ed è questa la grande novità che ha tanto affascinato. Se il cristianesimo primitivo in pochissimi anni si è diffuso in tutto l'impero romano, in tutto, dal nord Europa all'Africa, è perché questi cristiani manifestavano uno stile di vita diverso. E loro dicevano: ma come? È possibile così? Veniamo anche noi. Veniamo anche noi. Amore reciproco, relazioni fondate sul perdono, beni condivisi, relazioni buone. Certo, una vita così ti guarisce dal male. Ti guarisce dal male che ti porti dentro. Questo è il potere sul male. Questo è il potere sul male. E guardate che i primi discepoli, questi dodici, non erano grandi personaggi. Li conosciamo. Uno peggio dell'altro. Cosa vuol dire questo? Perché Gesù manda questi? A dirci che ciò che importa non sono le doti che abbiamo, cioè non sono le nostre doti personali, non è l'intelligenza che abbiamo, non sono queste cose che instaurano una vita nuova, piuttosto i nostri limiti. Questa gente era piena di limiti, li conosciamo. Pietro non è che sia migliorato molto, ma hanno cambiato testa, adesso finalmente hanno compreso che vanno nel mondo con tutto quello che sono, deboli, fragili, limitati, che cadono continuamente, che si sporcano, che si infangano. Non è questo l'importante, ma l'importante è che proprio giocandosi in queste relazioni così come sono, le hanno fatte diventare luogo di comunione, di perdono, di abbraccio, di festa. E questo è il miracolo che si compie. Gesù ci manda lì nel mondo così come siamo, a testimoniare appunto il fatto che il luogo della salvezza sarà la nostra umanità ferita, malata, ma giocata come luogo di festa e di perdono. E se scopriamo questo, la nostra vita si trasforma, c'è poco da fare, perché siamo questi, siamo fatti così.